abbiamo solo i due numeretti adesso, quindi questo richiederà meno tempo, poi dopo si vedrà, che sono poi i due numeri che non erano rimasti indietro dalla volta scorsa, perché la volta scorsa la transustanziazione ha occupato giustamente tutto lo spazio che avevamo. Allora, siamo nella terza parte del Catechismo, lo ricordo solo per un aiuto, che è quella che riguarda l'antropologia, cioè l'uomo nuovo in Cristo, per dirla con San Paolo. E quindi che concezione dell'uomo ci dà il cristianesimo e quindi in che modo ci insegna a guardare a noi stessi come parte di una di un creato, di una totalità, e non solo di un creato, ma Dio compreso, dalla Trinità a tutta la creazione, tutta la famiglia umano-divina, per così dire. Cioè avere presente questo aiuta anche a vivere con uno sguardo reale sulla vita. Oggi il realismo è la cosa più penalizzata, no? Cioè, il senso della realtà sembra che non ce l'abbia nessuno. Tutti vivono di ideologie, tutti vivono di fantasie, di proiezioni delle loro idee, delle loro cose, la realtà è come se non ci fosse. Uno sguardo, un'antropologia cristiana ricolloca la persona umana in un quadro realista. Le cose che si vedono, si toccano, fino addirittura anche a rendere visibili e sensibili le realtà soprannaturali. Questa è la logica dei sacramenti e dell'Eucaristia. Bene, allora in questo quadro di antropologia cristiana, di concezione dell'essere umano, di modo di guardare a se stessi, la domanda del numero 366 mette in gioco la questione della libertà. Come si colloca la libertà umana nell'ordine della salvezza? Fa tutto Dio, fa tutto Cristo e noi non facciamo niente? O fa tutto l'uomo che deve stringere i pugni per diventare un supereroe? Tutte queste antropologie si sono rivelate inadeguate. C'è un rapporto della libertà umana in relazione all'azione e alla libertà di Dio e di Cristo. Quindi come si colloca la libertà umana in questo piano della salvezza, che è l'unico piano in cui leggere realisticamente la storia? Risposta: la nostra libertà è indebolita a causa del primo peccato. Il peccato originale ha compromesso tutte le nostre facoltà, fino al punto di metterci in condizione di dover poi morire fisicamente. Ma l'indebolimento non è tale da distruggere, da compromettere sì, ma non da distruggere. L'indebolimento è reso più acuto poi dai peccati successivi. Non c'è solo il peccato originale che ci investe tutti come una sorta di eredità, ma ci sono anche i peccati attuali, quelli successivi, che si vengono ad aggiungere nel corso della storia e della vita di ciascuno. Ma Cristo, dice San Paolo nella lettera ai Galati, ci ha liberati perché restassimo liberi. L'azione di Cristo ripristina una libertà sovrana in qualche modo nell'essere umano, per cui l'essere umano non è totalmente danneggiato, ma è stato liberato perché resti libero. Con la sua grazia, lo Spirito Santo ci conduce alla libertà spirituale. Le forze umane non bastano da sole, ma l'azione di Dio, l'azione di Cristo, la sua azione gratuita, per questo grazia, che viene dallo Spirito Santo, che Gesù ha mandato, vi mando il Consolatore, vi mando colui che vi guiderà la verità tutta intera, ci conduce alla libertà interiore, vuol dire spirituale, libertà dentro, alla libertà nel modo di guardare a se stessi, agli altri, a Dio e a tutta la realtà, per farci suoi liberi collaboratori nella Chiesa e nel mondo. Questo è un ulteriore passo, Perché ci vuol fare collaboratori nella Chiesa e nel mondo? Sì, prima ci ha reso liberi, sì, d'accordo, un prigioniero lo puoi liberare, ma poi quando quello è fuori, se non gli dai un lavoro, cosa fa? Come campa? Ecco che allora ci fa suoi collaboratori nella Chiesa e nel mondo, ci dà un lavoro, ci dà un compito, in maniera tale che non siamo abbandonati a una libertà vuota, ma siamo affidati a una libertà che sa a che cosa applicarsi. Bene, questo numero ci ricorda che la natura umana non è più perfettamente salda a causa della volontaria perdita della giustizia originale, volontaria in tutta la specie umana, rappresentata dai progenitori, cioè del modo giusto di rapportarsi con Dio creatore. Il peccato originale è la perdita del modo giusto di rapportarsi con Dio creatore. Non è una cosa moralistica, è una cosa ontologica, una cosa metafisica. La perdita della giustizia nel rapporto con Dio creatore comportava la perdita del modo giusto della giustizia verso gli altri e verso tutto, nel modo giusto di esistere. E del rinnovarsi di questa causa a causa della ripetizione della medesima scelta con i peccati attuali. Di conseguenza la natura umana è indebolita rispetto alla sua condizione originale. Ciò comporta un indebolimento del suo potere conoscitivo e deliberativo. Conoscitivo, intelligenza, intelletto, deliberativo, volontà libera. Così l'indebolimento delle facoltà umane riguarda anzitutto l'intelletto, l'intelligenza, nel suo potere conoscitivo della verità. È più difficile indagare e conoscere la verità. Per questo c'è la rivelazione, c'è Dio che ti viene incontro e che te la dice Lui la verità, in maniera che tu possa essere aiutato a trattenerla, a conoscerla e a indagarla, approfondirla, farla tua, e a farne un patrimonio di conoscenza che ti guida nella vita. Intelletto, volontà, la libera volontà è stata compromessa dal peccato originale nel suo potere deliberativo di voler scegliere il bene conosciuto. È chiaro che se la volontà è infiacchita, la sua grinta nel decidere di volere il bene conosciuto come pienezza del bene vacilla e spesso ci si accontenta di un bene parziale, ma un bene parziale significa un meno di bene e il meno di bene è il male. Ma oltre intelligenza e volontà anche gli stessi sensi sono stati compromessi. Il controllo delle passioni che non obbediscono più prontamente alla ragione e alla volontà. Per questo si fa fatica e si viene a volte travolti se non si vigila. Ecco, per cui l'essere umano, indebolito nelle sue capacità naturali, diviene anche maggiormente sensibile agli attacchi del demonio che lo tenta più facilmente per allontanarlo dalla scelta del bene previsto per lui da Dio creatore. La redenzione operata da Cristo con la sua passione, morte e risurrezione ha riaperto per l'uomo la possibilità di accedere nuovamente alla giustizia originale. Questo in modo gratuito, ecco perché si chiama grazia. E se non lo faceva lui, noi non ci saremmo mai arrivati a ripristinare l'accesso alla giustizia originale, riacquistando la libertà nell'agire per il bene fino a renderci utili collaboratori del Creatore e del Salvatore attraverso l'edificazione della Chiesa. Ti ricolloco nella giusta posizione nei confronti, ti rioriento verso la stella polare della giustizia originale, questo l'ha fatto Cristo con la sua passione, morte e risurrezione, e ti riabilito al punto tale di darti un lavoro. E il lavoro è la collaborazione con Dio Creatore attraverso la Chiesa. Ripristina, restaura, ricostruisci, rimetti a punto, stabilisci un'organizzazione della mentalità, cultura e della vita sociale, civiltà, dei rapporti umani, del rapporto con Dio, religione, ti abilito a collaborare, a riorganizzare tutto in maniera da tener conto di Dio Creatore, di Cristo Redentore. Se fai questo, crei una condizione vivibile nel mondo. Se non lo fai, illudendoti di poterne fare a meno, il mondo piano piano diventerà invivibile nelle tue mani e perderai tutto un po' alla volta. Ecco perché l'annuncio cristiano ha una valenza assolutamente culturale e civile, anche culturale e sociale. Ma ha questa valenza culturale e sociale perché parte tutto da Cristo. Se tu metti da parte la centralità di Cristo che ha ripristinato l'accesso alla giustizia originale, fai una cultura, una civiltà e una socialità che sono puramente inventate da te e riflettono i limiti del tuo distacco dalla giustizia originale e non reggono, vanno in frantumi. Sono come una torre di Babele che vive di una confusione, di una incomunicabilità, di un relativismo che non ha via d'uscita. Vedete come nel Catechismo, leggendolo come va letto, c'è uno spessore, una dimensione che serve sia per la propria interiorità, ma anche per l'esteriorità, per l'organizzazione dei tempi e della giornata, per l'uso dei mezzi e del denaro, per l'uso degli strumenti tecnici e sociali, per un modo di convivere, di rapportarci con gli altri, avendo lo sguardo centrato su Cristo Salvatore e su Dio Creatore. C'è una bellezza in tutto questo. Facciamo il secondo e ultimo numero, 367. Quali sono le fonti della moralità degli atti umani? È come dire, come faccio a sapere cos'è bene per me? C'è una fonte che me lo indica, che me lo suggerisce? Ho dei criteri per distinguere il bene dal male? Perché se non ho questo, la libertà non serve a niente. La libertà deve misurarsi con delle unità di misura che ti dicono come valutare le cose. Altrimenti, immaginate uno che vuol fare il tecnico o lo scienziato senza nessuno strumento né di laboratorio né di fabbrica né di tecnologia. E tutte le sue capacità non si riescono ad applicare da nessuna parte. Ecco perché occorre trovare le fonti della gestione delle azioni, della moralità degli atti umani. Risposta: la moralità degli atti umani dipende da tre fonti, ti dà tre punti di riferimento. Queste cose bisogna memorizzarle, perché altrimenti passano lisce come l'acqua. Noi abbiamo lavorato per 5-6 anni, lavoriamo per 20 anni e non serve a niente. No, queste cose qui vanno imparate, come si faceva col catechismo dei bambini una volta, in maniera che uno si sappia regolare nei momenti in cui deve prendere delle decisioni. e di fronte alla realtà, a saper valutare le cose. La moralità degli atti umani dipende da tre fonti. Primo, dall'oggetto scelto. L'oggetto è quello che io voglio fare, ossia un bene vero o apparente. Nella mia azione io voglio raggiungere un bene che mi si presenta come tale. Dovrò poi essere aiutato a capire se è vero o è solo apparente. Se è un bene troppo parziale, particolare, o è il nocciolo del bene, il cuore del bene. Devo imparare a fare questo, perché altrimenti posso vivere di illusioni. A me sembra buona questa cosa qui, ma la mia valutazione è così superficiale che in realtà mi illudo. No, devo scavare, devo andare a fondo e capire qual è il vero bene nella scala dei punti di riferimento che mi si presentano. È chiaro che se sono affamato e mi siedo a tavola, il vero bene immediato è mangiare per nutrirmi, ma poi quando mi sono nutrito dovrò mettermi a fare qualcosa. Certo, farò anche il riposino, ma poi c'è la vita davanti. Allora devo identificare altri passi di bene da compiere, di beni da raggiungere, da ottenere, da conquistare, da costruire, in maniera che la vita abbia una utilità, abbia un senso. Allora, l'oggetto scelto, che sia un vero bene o apparente, bisognerà imparare a distinguere. Poi il secondo elemento, la seconda fonte della moralità a cui devo guardare è l'intenzione del soggetto che agisce. Mi metto davanti a un certo oggetto e dico questo è quello giusto, è quello che voglio, è quello che serve. Poi il secondo è l'intenzione, ma perché? Cosa mi serve? Sì, è un bene, ma a cosa mi serve? L'intenzione del soggetto che agisce. L'intenzione del soggetto che agisce è finalizzata, quindi è per un fine. Quindi il primo è l'oggetto, il secondo è il fine per cui egli compie l'azione. Sto leggendo il Catechismo. Quindi oggetto, fine e poi le circostanze delle azioni, ivi comprese le conseguenze. È chiaro che una certa azione fatta per un certo scopo, in certe situazioni, in certe circostanze, è veramente buona. In altre circostanze può non esserlo o esserlo di meno. È chiaro che se io voglio fare una cosa buona per aiutare una persona, in circostanze di bisogno da parte di quella persona, faccio veramente una cosa buona. Se invece voglio imporle qualcosa che nella mia testa è il suo bene, ma nella realtà non c'entra niente, le circostanze non sono quelle giuste. Il numero, commentiamo, in un certo senso è autoesplicativo, si è descritto già abbastanza bene. Vale la pena però sottolineare il giusto peso da riconoscere nelle parole impiegate. Il Catechismo è tutto così, ma anche un insegnamento seriamente cristiano, non retorico, anche un'omelia quando è fatta in maniera consistente, ha delle parole che pesano, hanno un peso, così come pesano nel Vangelo, pesano, non si parla tanto per parlare. Si parla di tre elementi o fattori che caratterizzano la bontà o meno di ogni atto umano. È ciò che chiamiamo la moralità dell'azione considerata. Per moralità intendiamo l'identificazione del bene in qualche cosa che si fa in un'azione. E di conseguenza il bene che manca è il male poi, per complementarietà. Allora, abbiamo detto, il primo è l'oggetto scelto, ossia un bene. Quando si decide di compiere una certa azione, un atto umano, come lo chiama San Tommaso, lo fa in vista di un bene da ottenere per sé o per qualcun altro. Perché faccio qualcosa? Per uno scopo. E qual è lo scopo? È un bene che voglio per me. O che voglio anche per qualcun altro. Infatti, quando si dice volere bene, significa volere il bene di un'altra persona. Il bene desiderato da conseguire è l'oggetto dell'azione. Naturalmente ci si può anche sbagliare nell'identificazione di ciò che è il vero bene per noi e per l'altro. Il genitore che impone al figlio una cosa che nella sua testa è il suo bene e dice: io adesso ti impongo andare all'università a fare fisica perché poi fai carriera universitaria, diventi un gran professore, ti pagano bene. Quello non capisce un accidente di matematica o di cosa e invece vorrebbe fare filosofia o lettere, non lo puoi costringere col fucile pensando che sia il suo bene, ti stai sbagliando. Il suo bene lo devi identificare attraverso certe caratteristiche, certe cose. Non gli puoi imporre. Il bene non è qualcosa che si impone, è qualcosa che si impara, si scopre, si conosce e lo si desidera mettere in atto per noi stessi o per l'altro. Per questo il numero parla di bene vero e lo distingue dal bene apparente. Ed è responsabilità del soggetto dell'azione approfondire la conoscenza di ciò che è un vero bene, per non ingannarsi scegliendo un bene solo apparente. E qui ci serve applicare la nostra ragione, la nostra intelligenza, la nostra capacità di conoscere, di fare indagini, la volontà di farle seriamente bene, e quindi di applicarsi anche lo studio o di farsi istruire, consigliare. Non ho le idee chiare, vado a chiedere consiglio a qualcuno che ritengo più saggio e più esperto di me. E poi soprattutto ci viene in conto la rivelazione. Là dove da soli più di tanto non riusciremmo a conoscere, a fare o a desiderare, ecco che il Signore ci viene a fare da maestro. La parola maestro riferita al Signore è abituale nei Vangeli, perché noi di uno che ci insegna a vivere ne abbiamo bisogno come del mangiare, del bere, del dormire e la specie umana anche del riprodursi. È responsabilità di chi ci deve aiutare la formazione di una retta coscienza, l'insegnare la vera dottrina sul bene e il male. Male che è la privazione di quel bene che dovrebbe esserci. Allora, su questo il maestro, uno solo è il vostro maestro, è Gesù Cristo. Per suo mandato e per partecipazione diventano maestri prima gli apostoli, poi i loro successori, poi e fino a tutti i battezzati che possono essere maestri di se stessi, maestri gli uni per gli altri, nella catena delle responsabilità magistrali, didattiche. Insegnare la vera dottrina sul bene e su come distinguerlo dal male, che il male è il bene che manca là dove dovrebbe esserci. Il bene è un pieno, poi ci sono dei buchi che sono stati scavati e lì manca quella materia che dovrebbe essere il bene. Allora, una specie di formaggio con i buchi, dove manca il formaggio, là dove ti aspetteresti che ci fosse. Lì è il male, è il vuoto di bene che dovrebbe esserci. Il secondo fattore che qualifica la bontà o meno la moralità di un atto umano, abbiamo letto prima, è l'intenzione del soggetto che agisce. Analizziamo un po' le parole, anche la loro radice, la loro etimologia, perché aiuta a capire. La parola intenzione, intentio in latino, ha nella sua radice la parola tendere, intendere, tendere verso qualcosa. E come tale è qualificata da ciò verso cui il soggetto che agisce vuole tendere. Ecco dove salta fuori il fine. Nella mia testa io ho intenzione di fare quella. Perché faccio questa qualcosa? Perché voglio raggiungere quel dato fine che prima ce l'ho nella mente e poi quando passo all'azione ce l'avrò nelle operazioni che devo fare per raggiungerlo, la finalità. Ho intenzione di prendere il treno e di andare a Milano e metto in atto l'intenzione per raggiungere il fine che è l'arrivare a Milano. È il fine dell'azione che liberamente si vuole raggiungere. Se il fine è un bene, questo fattore contribuisce a qualificare l'atto come buono. Diversamente, se è un male, l'azione sarà per un cattivo fine e sarà cattiva, non sarà buona. Mi sono presupposto il fine di andare a Milano, questo fine è buono perché a Milano vado a trovare un mio amico, un mio parente che non vedo da tempo e gli avevo promesso invece di farmi vivo. È un male se ho il fine di andare a Milano perché a Milano ho un disgraziato che gli darò un fracco di botte perché non lo posso vedere. Gli voglio fare del male. Allora l'azione è non buona, è cattiva. Allora, il soggetto, primo elemento, il fine, secondo elemento, intenzione, quindi il fine, l'intenzione è il fine in quanto pensato. Il fine in quanto attuato, eseguito, raggiunto è il fine propriamente detto, lo scopo di tutta l'azione. Il terzo elemento della moralità, abbiamo detto, di un atto umano, non di un atto di un animale, di un essere inconsapevole, di uno che è consapevole di quello che fa perché ha l'intelligenza e la libertà per agire. Sono le circostanze dell'azione, ivi comprese le conseguenze. Queste possono attenuare o aggravare la bontà o meno di un'azione. Nei numeri successivi si approfondirà la considerazione di questi tre fattori che caratterizzano ogni atto umano quanto alla sua moralità. È chiaro che le circostanze possono aggravare o attenuare, cioè se io sono in condizioni di non poter fare di più, perché non ho i mezzi, non posso, amico mio, io non posso aiutarti perché non ho i mezzi. Vorrei tanto aiutarti, ti darò una piccola parte, ma non posso fare di più. Allora non è che lo faccio per farti del male o per cattiveria, ma oggettivamente sono impossibilitato. Oppure faccio un'azione cattiva e mi approprio di qualcosa che non è mio, rubo o rubicchio un po', rubo. O non restituisco, ho trovato ho trovato un portafoglio smarrito, dico, beh, ma questo me lo tengo. Cioè, se quello l'ha perso, peggio per lui, no? Non vado a portarlo agli oggetti smarriti o cercare una restituzione o informarmi. Lo trovo nella scala del mio condominio, ma me lo tengo, no? Beh, faccio il giro dei condomini e gli chiedo, dico, ma scusi, l'ha perso lei questo? Guardi, qui c'è un documento col suo nome o quello che è. Le circostanze possono aggravare. Certo, se vado a rubare in chiesa, che è un luogo sacro, vado a forzare la cassetta delle offerte, dove magari non c'è molto, però quello che c'è, io lo prendo, oppure pesco nella borsa della questua, vado a farla a questo, perché così dopo pesco nella borsa e mi porto a casa una metà del raccolto. Qui il luogo sacro ti dice che diventa una lesione del luogo sacro, un sacrilegio, per cui il peccato diventa più grave. Ecco, nei numeri successivi si approfondirà la considerazione di questi tre fattori che caratterizzano ogni atto umano quanto alla sua moralità. Quindi soggetto, fine e circostanze. Si deve sottolineare che tutta questa attenta analisi dell'azione umana è proprio un dettaglio antropologico questo, Non è fatta in termini puramente giuridici, legalistici, come vorrebbe un certo moralismo legalista per il quale è bene ciò che è comandato. È bene o male? È un ordine, è comandato, quindi è bene. Attenzione, perché così si reggono le dittature. Se tu fai una cosa solo perché hai un capo che te la comanda senza capire perché la fai, sei un irresponsabile, o perché non ci arrivi, d'accordo, ti fidi di chi dice ma quello ne sa più di me, io non so niente. No, vabbè, però fagli delle domande, chiedili perché. Cerca di essere consapevole, certo se proprio non ci arrivi, ma... Quindi il bene non è semplicemente ciò che viene comandato. Più o meno arbitrariamente e comunque convenzionalmente da una qualche autorità, Stato, padrone, al limite forse Dio stesso, per il fatto di essere autorità. Ma al contrario... La bontà è fatta a partire dalla realtà delle cose, a partire dal dato di fatto della realtà com'è in se stessa, è quella che si chiama un'analisi metafisica, e in particolare della realtà dell'essere umano, in questo senso un'analisi antropologica. Per cui non è bene semplicemente ciò che è comandato, ma viceversa, una cosa buona viene comandata perché è buona. Quindi non bene perché è comandata, bonum quia preceptum, ma al contrario, comandato perché è buono, preceptum quia bonum. Non è la mia autorità e basta che fa, siccome se te lo comando io allora è buono per forza. No, io te lo comando perché è buono in sé quello che ti comando. Ecco il perché dei comandamenti. Dio comanda i comandamenti non perché c'ha l'arbitrio di comandarti quello che gli pare, ma te li comanda perché sono una cosa buona, che venendo da lui sono una cosa buona. E Gesù insegna la sua dottrina e comanda di fare cose buone perché sono buone. Per cui ciò che viene comandato come un precetto non trae il suo essere un bene dal fatto di essere comandato e basta, ma viceversa motiva il fatto di essere comandato come precetto dal fatto di essere per il bene della tua persona umana, di se stessi e degli altri. È comandato perché è un bene, quindi si capovolge, non diventa un bene solo per il fatto che c'è uno che lo comanda, che potrebbe anche comandarti una cosa sbagliata, Ma chi te lo comanda? Te lo comanda per il tuo bene. Quante volte il genitore dice al bambino che fa i capricci, che non vuole fare una cosa, guarda che è per il tuo bene. Lo capirai domani se non lo capisci adesso, per adesso fallo perché è per il tuo bene. Allora il bambino che si fida del genitore impara a farlo, poi man mano che diventa grande impara che il genitore aveva ragione. Se invece si mette in testa che il genitore te lo comanda semplicemente perché lui è grande, lui è il capo, lui è prepotente e ti impone di fare quello che vuole e non ti lascia libero, allora ti ribelli. Ma perché non hai capito che cosa vuole veramente il genitore? Se il genitore vuole il tuo bene, te lo comanda per il tuo bene. È chiaro che qui il discorso diventa complesso perché bisogna poi vedere il comportamento del genitore, bisogna vedere tutta una serie di cose, però sto facendo un esempio ideale in cui il genitore è capace di volere il bene e di insegnarlo. Allora te lo comanda perché è un bene, non te lo comanda perché lo dico io e basta. È diseducativo dire a un bambino fallo perché lo dico io. No, fallo perché è una cosa che è per il tuo bene. E dice, ma io non sono in grado di spiegarglielo. Ah, studia, vai a chiedere aiuto, fatelo insegnare da qualcun altro come fare a spiegarlo, perché altrimenti tu diseduchi le persone. Ecco, questa impostazione capovolge completamente il moralismo. Il moralismo è fallo perché è comandato dall'autorità. Certamente, se non sono in grado di capire di più, faccio bene a obbedire alla Chiesa che lo comanda, ma ho il dovere anche di approfondire, cercare di capire perché lo comanda. Lo comanda per il raggiungimento di un bene. Questa impostazione la troviamo sviluppata in tutta la teologia morale di San Tommaso d'Aquino, che è libera da ogni possibile forma di moralismo e di legalismo, ma è tutta basata su fondamenti oggettivi, su una metafisica e sulla rivelazione. La scienza e la metafisica ti aiutano a cercare di indagare le cose e ne puoi capire molte. Là dove non sei in grado di capire perché la tua intelligenza non può arrivare più in là, ti viene incontro la rivelazione. Ti viene incontro che dice, è Dio stesso che ti dice attraverso le parole di Cristo del Vangelo: guarda, te lo dico io, te lo spiego io che è così, ti faccio toccare con mano che è veramente così. Dice, ma mi mobu, prova, prova e vedrai, vieni e seguimi. Prova e vedrai che ha ragione lui. Ecco, questo è fondamentale, perché il moralismo che si ferma a fare le cose perché vengono comandate può essere un inizio, ma non è una maturità cristiana. La maturità cristiana è arrivare a lavorare anche con la preghiera e con lo studio a capire che ciò che viene comandato è perché è buono in sé. Poi ognuno arriverà dove può, uno dice io ho dei limiti oggettivi di intelligenza, di studio, di conoscenza, mi fido di quello che mi ha detto il parroco, che mi ha detto il prete, perché so che lui è una persona buona e arrivo a capire dove può, però ho capito che lo fa per il mio bene e non mi impone qualcosa di arbitrario. Oggi ci vuole una vigilanza estrema, bisogna molto aiutarsi, darsi da fare, perché i punti di riferimento spesso sono quelli che sono. Comunque, memorizziamo questo. La morale si fonda sul fatto che ciò che è comandato perché è buono e non diventa buono solo per il fatto di essere comandato. Se da ogni conversazione che noi facciamo, rileggendo il testo, tratteniamo di insegnamenti fondamentali, questi poi ce li portiamo dietro anche nella vita quotidiana. Perché si faceva il catechismo ai bambini e lo si dovrebbe fare ancora? Perché quello che si apprende da bambini rimane fisso nella memoria più facilmente. Quello che si apprende da grandi rimane fisso nella memoria nella misura in cui ne fai oggetto di studio e di preghiera e nella misura in cui, avendo incontrato qualcuno che te lo dice, l'hai sentito dire così per la prima volta, ti cambia la vita e quindi, cambiando le abitudini di vita, si fissa materialmente nelle azioni che fai e di conseguenza anche nelle cose che pensi. Questa è la pedagogia elementare del cammino cristiano, del cammino di fede, che abbiamo incontrato sicuramente quando abbiamo trovato un bravo sacerdote o abbiamo visto una figura autorevole, un santo, una figura che ci ha colpito, che abbiamo trovato in una comunità, in un movimento o da qualche parte, e che ci ha spalancato una finestra sulla vita facendoci vedere delle cose buone che non avevamo mai conosciuto e pensato prima. Allora uno dice, ma allora se le cose sono così, tutto ha senso e tutto ha un fondamento e tutto cambia rispetto a prima, quando non sapevo nulla di tutto questo. Gli incontri di Gesù con Gesù nel Vangelo sono la descrizione di questo. Dice, Signore, ma se è così, io ti voglio seguire. Se è così, la vita è una cosa diversa da come me l'ero sempre immaginata. Allora è un bene per me. Sì, se l'autorità non ha un'intenzione pedagogica, perché l'autorità ti può anche dire, inizia a farlo, poi capirai un po' alla volta, no? Se all'inizio non ti fidi, dice, ma io adesso non capisco, guarda, fidati, inizia a farlo e vedrai un po' alla volta che avrai il riscontro del fatto che è un bene per te. Io te lo dico perché è un bene per te. Te lo suggerisco, certo non te lo impongo, te lo propongo, questo sì. Anche il cammino in un movimento, il cammino in una cosa. Prova, se tu non fai il primo passo di coinvolgerti, non capirai mai se tutto rimane in astratto. Comincia a coinvolgerti e un po' alla volta capirai che io te lo insegno perché è un bene e non è che te lo impongo perché te lo voglio comandare. Questo è importante. La differenza tra autorità e autoritarismo che ci è stata insegnata fin dall'inizio, no? Ecco, questo è il punto della questione. È un invito. Gesù che dice se vuoi. Non ti dice te lo impongo io col fucile, ma se vuoi. E se quello non vuole, se ne va come il giovane ricco, nessuno gli corre dietro. Per cui bisogna stare anche attenti alle decisioni che si prendono. Poi è chiaro che esiste la grazia e la provvidenza che in qualche modo trova il modo di darti nuove occasioni se hai perso la prima, però tocca a noi avere gli occhi aperti. Sì, non è che tanto cambino il fine dell'azione. Il fine dell'azione è quello. Cambiano la situazione in cui, le condizioni in cui tu lo vuoi raggiungere. Cioè, possono far sì che qualcosa sia un bene maggiore o un bene minore o addirittura un male. Il fine rimane quello che è. È il giudizio sul fine, sull'oggetto che cambia. Il fine non giustifica i mezzi, perché i mezzi stessi in qualche modo sono dei fini intermedi. Per cui se io voglio mettere in atto un certo mezzo, sto volendo quel mezzo come un primo livello di fine, un primo fine. Vediamo di capirci. Io voglio costruire una casa, ho bisogno dei mezzi, quindi ho bisogno di denaro per realizzare la costruzione, per comprare il materiale, per pagare gli operai, per avere i permessi, per avere... Ecco che allora, per raggiungere la casa, che è il fine primario, io ho necessità di ottenere i mezzi, di raggiungere i mezzi come un fine intermedio, un fine secondario. Perché se io non ho i soldi, non è che voglio i soldi per il gusto di avere i soldi, però li voglio come un fine, perché quel fine intermedio mi serve per raggiungere il fine successivo, che è quello della costruzione della casa. Non so se l'esempio è confuso o è sufficiente a chiarire. Quindi anche i mezzi in qualche modo vanno valutati come fini intermedio provvisori e quindi rientrano nei criteri della moralità, perché io voglio quel dato mezzo come oggetto, lo voglio come fine intermedio in vista di un fine ulteriore e lo voglio in quelle circostanze per cui mi procuro il denaro e me lo posso procurare onestamente o lo posso procurare furtivamente, e anche lì ci sono. Quindi si riapplica anche ai mezzi considerati come fini intermedi, la stessa triade di criteri che è stata enunciata all'inizio per l'atto morale finale. Non so se mi dire, ogni scelta è un atto morale in catena con gli altri. Quindi in questo senso il fine non giustifica i mezzi, perché i mezzi sono essi stessi dei fini che hanno bisogno di essere considerati come oggetto, come scopo, come fine e nelle circostanze, valutati sulla base di questi tre. Se l'oggetto è disonesto, allora quel mezzo non può essere buono. Infatti, normalmente la parola mezzi non si trova in San Tommaso, non si trova, si trova sì nei manuali di morale, ma si parla di fini intermedi, che sono in funzione di fini ultimi, che sono l'idea primaria che io ho di scopo da raggiungere. È chiaro che il fine ultimo di tutti i fini ultimi è Dio stesso, perché io che cosa voglio? Io voglio la felicità, voglio la beatitudine che posso avere solo raggiungendo Dio. Dice, molti pensano, dice, ma qual è lo scopo della vita? Qual è il fine ultimo? Dice, ultimus finis est beatitudo. Beatitudo, la felicità. Dice, ma alcuni pensano che la felicità stia nel denaro, altri nel potere, altri nel piacere, e si fermano a quel livello lì. Ma questi sono beni intermedi, fini intermedi, beni in funzione di qualcos'altro. Ma qual è il fine ultimo ultimo? È quel fine nel quale ti puoi riposare senza avere altri desideri. E questo è solo Dio. Solo lì tu hai trovato il riposo per il tuo io, per la tua anima. Concretamente, la rivelazione ci dice che per arrivare a questo fine ultimo che è Dio, che è l'appartenere alla famiglia della Trinità, in qualche modo partecipare a quello, ci arrivi attraverso la mediazione di uomini che ti fanno l'annuncio, uomini e donne che ti fanno l'annuncio, che sono parte della Chiesa, che ti portano ad appartenere alla Chiesa. E l'appartenenza alla Chiesa ti porta a incontrare ad appartenere Cristo. E appartenere Cristo ti porta a conoscere, mediante la rivelazione, il suo insegnamento, la Trinità stessa, Dio nella sua triplice relazione di Padre, Figlio e Spirito Santo, e ti porta a comprendere che lì solo riposa la tua anima e lì solo è la beatitudine e la felicità. È un mosaico glorioso, molto, 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 molto desiderabile, molto bello. Dice: Signore, ma allora dammi tu di quest'acqua, se è un'acqua così straordinaria come tu l'hai descritta, che chi la beve non morirà in eterno, ma dammi subito quest'acqua. E